Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati. Siamo giunti all'ottava formella della Porta Santa, dedicata al miracolo della guarigione del paralitico. Durante tutto l'arco della sua missione di redenzione, Gesù compie molte guarigioni. Alcune di esse avvengono davanti alle porte di case e paesi. Il Vangelo racconta infatti che presso la porta della città di Naim, Gesù incontra un funerale e risuscita il figlio unico di una povera vedova. All'entrata di un villaggio risana 10 uomini malati di lebbra. Vicino alla porta delle pecore guarisce un uomo paralitico. Questa situazione si attualizza nell'anno giubilare, specialmente in quella casa di Pietro che è la Basilica Vaticana. Il passaggio attraverso la Porta Santa permetterà ad ogni uomo di giungere alla salvezza spirituale. Per tutti, infatti, sarà possibile la remissione dei peccati. Si realizzerà la redenzione, che dovrà continuare nel cuore di ciascuno e nel mondo intero. La guarigione del paralitico è descritta dal Vangelo di Marco al capitolo 2, versetto 1.
Rientrato dopo alcuni giorni a Cafarnao, si venne a sapere che era in casa e vi accorsero in così grande numero che non vi era più spazio, nemmeno davanti alla porta, mentre egli annunciava la parola. Giunsero pure alcuni che accompagnavano un paralitico, sostenuto da 4 uomini. Ma non potendo avvicinarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto ove egli si trovava. E praticato un foro, calarono giù il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù allora, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Or vi erano là alcuni scribi, che stando seduti, pensavano nei loro cuori: «Perché costui parla in tal modo? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, avendo conosciuto subito nel suo spirito che così pensavano, dice loro: «Perché pensate tali cose nei vostri cuori? Che è più facile dire al paralitico: ti sono rimessi i tuoi peccati, oppure dire: sorgi, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di rimettere i peccati sulla terra, dice al paralitico: dico a te, sorgi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa».
Come abbiamo appena ascoltato dal Vangelo di Marco, Gesù si trova a Cafarnao, probabilmente in casa di Pietro, e visto il concorso della folla, annunzia la parola. La presenza di così tanta gente rende difficile a 4 persone di mettere un paralitico dinanzi a lui. Essi sono pertanto costretti a calarlo dal tetto, con una determinazione che nasce dalle circostanze, ma soprattutto dalla fede. Gesù rassicura il malato che Dio gli perdona i peccati, ritenuti secondo la credenza ebraica causa della malattia. Così facendo dà fiducia al paralitico. Se Dio gli perdona i peccati, egli può sperare nella guarigione. Il Signore guarisce però la malattia per arrivare a liberare la coscienza gravata dal male mortale del peccato. Ascoltiamo in proposito una breve riflessione di Luigi Santucci da «Volete andarvene anche voi?».
Che cosa è più facile dire al paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati, oppure dirgli: alzati, prendi il letto e cammina. Quando Gesù, con la voce improvvisamente dura, scandì questa sfida, che cosa è più facile? Un silenzio di marmo dovette spianarsi intorno. Uno di quei silenzi gonfi di panico che si incontrano solo nel Vangelo. Chi tra voi è senza peccato, getti contro di lei la prima pietra. E nell'orto della cattura, appena ebbe detto: sono io, e si indietreggiarono e caddero a terra. Pause, battute vuote che il narratore non ci può indicare con la penna, perché non è musico. Così sfuggono anche a noi, ma se sapessimo riviverle nella loro carica, tremeremmo come tremarono 20 secoli fa quegli uomini di Cafarnao affollati intorno al paralitico. La scena questa volta è al chiuso, una casa. Vi si disputava di alta dottrina fino a poco fa, così imponeva al maestro la presenza di tante facce dottorali venute a vigilarlo fin da Gerusalemme. Ma ad un tratto, dal tetto scoperchiato a impazienza di popolo, hanno calato giù, senza eruditi preamboli, la cosa più concreta e più urgente che ci sia: un uomo che soffre. Quel fardello penzolante rovescia l'eloquenza delle parole in un'altra eloquenza, quella d'una barella di pochi stracci, di questa carne sfortunata, di questi due occhi pieni di storia. E Gesù concede subito il dono: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma dov'è l'allegria per il gran beneficio? Il maestro si guarda attorno, gli occhi sono abbassati, le facce deluse. E in quelle facce ben leggibili le parole del ringraziamento. Costui non ha dunque capito. Avremmo fatto tutta questa fatica di scoperchiare il tetto perché gli perdonasse i peccati. Non ha capito. Avevo sperato stasera di correre lungo i viottoli dell'orto. Infatti non questi doni vogliamo. Correre con le nostre gambe guarite, sfamarci se abbiamo fame, bere se abbiamo sete, salvarci se la barca affonda, vedere, sentire, toccare, vivere a lungo, per questo veniamo a cercarti. E se c'è bisogno scoperchiamo i tetti. Se ci ridai l'innocenza e la pace del cuore, borbottiamo. Tutto qui. Gesù cerca inutilmente in quelle facce un segno di gioia. Solo una maligna contentezza traspare nel gruppo dei farisei. Rimettere i peccati spetta a Dio solo. Egli oggi ha bestemmiato, l'hanno colto in fallo. Ma dite, grida Gesù, che cosa è più facile? E nessuno risponde. E saremmo tutti là ancora oggi, muti, in quella casa di Cafarnao. E il silenzio, per non eternare la nostra viltà, lo rompe ancora lui, col comando questa volta miracoloso: alzati e cammina. Tutti adesso sono allegri. Il rabbi di Nazareth è un dio. Stasera lo storpio correrà lungo i viottoli e tutti balleranno. Uno si allontana solitario e prende per trovarsi col padre la strada del monte.
Dinanzi al miracolo compiuto da Gesù, di un paralitico restituito alla piena salute e capace di portare fino a casa il peso del suo letto, i credenti prorompono in un'acclamazione di fede e innalzano coralmente la loro lode. Non abbiamo mai visto nulla di simile. Altri, con la pretesa di difendere la loro ortodossia religiosa, si oppongono alla rivelazione dell'amore misericordioso di Dio e all'attuazione del suo progetto di salvezza. La scena che osserviamo sull'ottava formella della Porta Santa sembra far rivivere l'attimo in cui il paralitico si accorge che finalmente può alzarsi dal giaciglio con le sue gambe. Il Signore lo guarda con amore e allarga le braccia verso di lui come per accoglierlo. La frase che accompagna la scena ben sintetizza la potenza del suo gesto. Essa dice: «Tolle grabatum tuum et ambula», prendi il tuo letto e cammina. Il contenuto di questo miracolo illumina ulteriormente il mistero della persona di Gesù. Egli è sempre stato sensibilissimo al dolore dell'uomo. Ha visto la sofferenza e l'ha voluta alleviare liberando chi ne era vittima. Ecco quanto diceva Pietro a Cornelio e ai suoi amici pagani di Cesarea.
Avete sentito parlare di Gesù di Nazaret, che Dio ha consacrato con lo Spirito Santo e con la sua potenza. Egli è passato dovunque facendo del bene e guarendo tutti quelli che il demonio teneva sotto il suo potere, perché Dio era con lui.
L'opera di Cristo continua ancora oggi, non certo con guarigioni immediate, senza bisogno di cure e senza la riabilitazione di articolazioni anchilosate, come è avvenuto nel caso del paralitico. La potenza salvifica del Redentore non si è esaurita. Quando anche si permanesse nella condizione di malati, dopo averlo pregato, è necessario continuare a credere che Egli salva comunque, indicando il significato della malattia nel completamento che essa può apportare alla passione di Cristo. Dinanzi alle sofferenze dell'umanità, l'amore di Dio Padre si è manifestato con il dono del suo unico Figlio, il Salvatore, al quale giungono continuamente le suppliche degli uomini. O Salvatore del mondo, salvaci, tu che ci hai redento con la croce e col sangue. Aiutaci, ti supplichiamo, o nostro Dio. Questi versi sono tratti da un mottetto di Thomas Tallis, che nell'epoca Tudor fu uno dei maggiori compositori del cosiddetto stile fiorito, sviluppatosi in Inghilterra nel XVI secolo. Nell'esecuzione del The Tallis Scholars, diretto da Peter Phillips, ascoltiamo il mottetto dal titolo Salvator Mundi, salva nos.
Thank you.
Il cristiano, qualsiasi posizione abbia nella Chiesa, continua l'opera di Cristo quando risolleva gli ammalati dalle loro sofferenze. Infatti, quando egli assiste chi è bisognoso di cure, rende presente Cristo. Fa percepire la misteriosa presenza del Figlio di Dio che si curva su una parte malata del suo corpo mistico. Questo è il dono che attendiamo per noi quando il corpo e lo spirito sono colpiti dal male. Questo è il dono che ogni cristiano può fare agli altri. Avete appena ascoltato la nona puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Adesso invece ci lasciamo guidare da Nando Martellini nella Storia dei Giubilei. Quest'oggi ci racconta il 14° e il 15° anno santo.
Per il giubileo del 1650, Innocenzo X provvide al restauro della Basilica di San Giovanni in Laterano. Purtroppo il Borromini, architetto che era stimatissimo nell'epoca, trasformò la basilica in un edificio barocco, sollevando le ire dei critici e, si ritiene, dello stesso Papa. Per il periodo del giubileo, Innocenzo X tolse la tassa sulla macinazione del grano. Ne soffrì un poco il bilancio vaticano, ma il provvedimento migliorò assai la vita delle classi più povere. La cerimonia d'apertura dell'anno santo avvenne il 24 dicembre 1649. Furono annullate tutte le iniziative consuete del carnevale, le mascherate, non fu corso il palio. L'affluenza dei pellegrini fu scarsa nei primi mesi invernali di una stagione molto rigida. Aumentò e di molto a partire dalla domenica in albis. Molte confraternite venivano a Roma con le proprie insegne e ci furono degli scontri anche violenti a motivo delle precedenze, quando diversi gruppi di fedeli organizzati si trovarono insieme nelle basiliche. Tra gli esempi di pietà fu segnalato quello del cardinale Lante, novantenne, che per ben 15 volte percorse l'itinerario di penitenza alle basiliche a piedi nudi e salì più volte in ginocchio piangendo la scala santa. Il numero complessivo dei pellegrini fu calcolato intorno ai 700.000. In media, ognuno rimase a Roma 14 giorni. Nel conclave del 1670, i cardinali si trovarono molto divisi sulla scelta del pontefice. E ripiegarono su un papa di transizione, sull'ottantenne Lorenzo Altieri, che volle chiamarsi Clemente X. Rimase sulla cattedra di Pietro solo 6 anni, ma ebbe la gioia di indire l'anno santo del 1675. Aprì la Porta Santa la vigilia di Natale del 1674. I romani videro per la prima volta in quel giorno il ricco tabernacolo della chiesa di San Pietro, eseguito secondo i disegni del Bernini. Il numero dei pellegrini fu inferiore al consueto per le complicazioni belliche, ma fu pur sempre rilevante. Le varie confraternite romane riuscirono ad accogliere circa 400.000 penitenti. La regina Cristina di Svezia era a Roma in quella occasione e con grande pietà accolse l'invito di lavare i piedi a 13 pellegrine. Colmò il pontefice inoltre di ricchissimi doni. Il Papa nell'anno giubilare poté impartire solo 7 volte la benedizione e visitare le basiliche solo 5. La salute imperfetta del vecchio 85enne non permise di più. Il Von Pastor, nella sua monumentale storia dei papi, riferisce una sua esclamazione fatta ad un prelato che aveva ricevuto in udienza: «Vorremmo essere un'aquila, ma il nostro stato di salute non ce lo consente». Tra le tante cerimonie fu descritta particolarmente splendida quella della resurrezione nella Chiesa Nazionale degli Spagnoli a Piazza Navona. L'anno giubilare dette anche occasione per revocare il permesso di tenere lotte di tori al Colosseo. L'edificio, ove la tradizione riporta avrebbero sofferto martirio tanti cristiani, fu fornito di una grande croce e Clemente X vi fece fare anche degli affreschi che rappresentavano il sacrificio degli eroi della fede.
Cari amici, anche oggi siamo giunti al termine dell'appuntamento con Antologia Cristiana. Nel corso della trasmissione avete ascoltato la nona puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Dal testo base del cardinale Virgilio Noè, La Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Con le voci di Orazio Coclite, Marco Guadagnini, Roberto Pedicini. Consulenza musicale Marco Di Battista, realizzazione tecnica Alberto Giovannetti, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Se desiderate scriverci, il nostro indirizzo è Antologia Cristiana Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano, oppure per suggerimenti potete contattarci telefonicamente allo 06 6988 4922. Da Alessandra Petitta un saluto ed un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, con l'augurio di trascorrere una felice giornata con i programmi della Radio Vaticana.